Laser.
Figura importante e significativa, una fine studiosa della psiche, con particolare attenzione al mondo interiore della maternità e dell'infanzia. È anche un'attenta studiosa del femminile ed è stata protagonista del movimento femminista. Nella sua ricerca Silvia Vegetti Finzi ha indagato l'origine e lo sviluppo della psicoanalisi da Freud a oggi, non solo come storia della scienza psicoanalitica, ma come storia di un fenomeno culturale. Già professoressa di psicologia dinamica all'Università di Pavia, ha sempre condiviso il suo lavoro intellettuale e l'impegno sociale con il marito Mario Vegetti, storico della filosofia antica, purtroppo scomparso nel 2018. L'abbiamo incontrata per condividere alcuni momenti significativi della sua tuttora estremamente intensa vita. Ci accoglie nella sua bella casa milanese, affacciata su una storica piazza di alberi secolari. Si presenta subito come una donna forte, gentile e con il dono della grazia. Straordinariamente attiva e sempre attenta alle mille sfumature della vita, che coglie immediatamente e osserva con passione. Bentrovata Silvia Vegetti Finzi nella sua bella casa nella città Milano dove lei abita. Grazie per averci ospitati.
No, grazie a voi per l'attenzione che mi dedicate.
Partirei dall'oggi, perché lei ha raccontato in altre occasioni di come cambia lo sguardo in fondo sulla vita, no? Con il passare degli anni, ed è una cosa che lei ha osservato con particolare attenzione. C'è proprio un cambio di prospettiva che lei ha notato. Partiamo da qui?
Sicuramente un cambio di prospettiva si è accelerato, diciamo, con l'ultimo catastrofe che ci è accaduta, che è quella della pandemia. La pandemia è un momento di emergenza che ci ha trovato tutti impreparati, ma direi che ci ha cambiato radicalmente. Ci ha cambiato innanzitutto il modo di considerare il tempo. Si chiama tempo sospeso, è la miglior definizione che è stata trovata, perché non riusciamo più a scrutare un futuro visibile, progettabile. L'orizzonte del domani si è fatto opaco. E in questi casi, quando la mente non può più affrontare il futuro, compie un balzo all'indietro, si rivolge al passato come per chiedere alle nostre esperienze trascorse la capacità, lo sguardo per poter guardare più in là e più lontano. Mi pare che lo sguardo delle persone tenda più di quanto non accadesse prima del Covid-19 verso il passato. Noto per esempio un'attenzione per la storia di famiglia, per gli album di famiglia. So che molte signore rimaste a casa più del consueto stanno raccogliendo le fotografie, risistemandole, raccontandosi ancora una volta la storia della loro genealogia, che avevano un po' trascurato perché proiettate tutto sul futuro. Quindi questo completa la nostra identità, perché sappiamo che non c'è futuro senza passato. È il passato che ci indica la direzione, che ci dà il senso, e quindi abbiamo recuperato questo senso storico che avevamo un po' perduto nella fretta, nell'urgenza dei tempi dell'efficienza, ecco.
Quindi questo cambio di prospettiva è dovuto anche a questa particolare condizione nel suo particolare caso?
Ma io l'avevo già affrontato prima, quando però anch'io avevo avuto una pausa, quando sono andata in pensione dopo 30 anni di insegnamento universitario. ho molte allieve, ex allieve in Svizzera, nel Canton Ticino, e quindi parlo anche per loro, che non dimenticherò mai perché sono state presenze fondamentali nella mia esperienza di insegnante. Appunto, finite questo impegno, questa dedizione alle nuove generazioni, ho in un certo senso ripreso l'attenzione verso di me, l'attenzione che avevo, diciamo, tenuto in sospeso per tanti anni per fare dell'altro. A questo punto ho guardato a me, alla mia storia, perché mi sono resa conto che la nostra identità non ha continuità se non c'è un racconto storico di noi. E d'altra parte, come si va ripetendo ormai, non è tanto la vita che ho vissuto che fa di me quello che sono, quanto la vita che mi sono raccontata. Ecco, però questo racconto che si fa di sé, che in parte è vero, in parte è ricostruito, in parte ripete le voci degli altri, quello che gli altri hanno detto di noi, diventa veramente nostro soltanto se condiviso. Abbiamo bisogno di avere la conferma degli altri, di trovare nel colloquio, nelle conversazioni, la possibilità di mettere ordine nel caos della memoria. La memoria lasciata a se stessa è fatta di flash che non hanno molte volte coordinazione. In realtà, una volta che diamo loro parola, che li inseriamo in una narrazione, acquistano senso e danno a noi anche la consapevolezza di quello che siamo. Noi siamo quello che ci siamo raccontati, ecco, purché lo si faccia ovviamente in buona fede.
Questa necessità del raccontare, della condivisione del ricordo, ha preso forma anche in due libri in particolare che sono autobiografici. Il primo è Una bambina senza stella, che racconta proprio la sua vita a partire dall'infanzia, certo. Una necessità anche quella di ricordare, certo, e di condividere, che lei ha manifestato e ha spiegato in più occasioni. Perché è importante condividere il ricordo?
Ma perché le emozioni si sciolgono, perché le emozioni condivise trovano armonia, perdono quell'ansia, quell'urgenza che hanno se sono soltanto dimenticate o se vengono soltanto messe da parte, buttate, diciamo, negli archivi della memoria. In realtà, recuperandole, raccontandole ancora una volta, quando si parla si devono trovare dei tempi, bisogna mettere ordine secondo i tempi verbali, bisogna trovare un soggetto, bisogna trovare dei complementi, quindi la grammatica e la sintassi servono da ordine interiore, ecco, e in un certo senso servono a renderci conto delle nostre responsabilità. Io, per esempio, scrivendo della mia vita in tempi di guerra, in tempi difficili, in tempi per certi versi simili a questi, mi sono resa conto di quanto contino le circostanze, di quanto siamo preda, diciamo, delle nostre circostanze e che poco siano in realtà le possibilità di scegliere. Noi ci illudiamo molte volte di aver compiuto delle scelte, in realtà abbiamo preso atto soltanto di accadimenti che già avvenivano indipendentemente da noi. Come dice Lacan, gli margini di libertà sono una conquista che possiamo acquistare soltanto dopo che abbiamo portato ad esaustione le impossibilità. Soltanto quando ci siamo resi conto di tutto ciò che era impossibile, possiamo acquisire quei pochi gradi di possibilità, cosa per esempio che non fanno gli adolescenti. L'adolescente è onnipotente, crede che tutto sia possibile e in questo modo si condanna all'impotenza tante volte, perché bisogna ammettere innanzitutto quello che non siamo, quello che non possiamo, e solo a quel punto acquisteremo consapevolezza e responsabilità del nostro libero arbitrio, delle nostre scelte, che in realtà, soprattutto nei casi dei bambini, sono molto poche. Cioè, un bambino ha pochissimi margini di potere, di libertà, non può cambiare la situazione. E cosa fa allora? Che cosa fa questa bambina? Cambia se stessa, lavora su di sé, si rende malleabile, si sente adattabile, in un certo senso accetta la realtà, si sottopone alla realtà, perché si rende conto che comunque non può cambiarla, non può cambiare la realtà storica, che è quella che è, ma non può cambiare neppure la realtà familiare, che benché difficile, benché quasi insopportabile, può soltanto accettare cercando di farsene una ragione, come si suol dire.
E infatti le risorse dell'infanzia, lei lo ha detto spesso, sono davvero straordinarie, le capacità di ripresa, le risorse proprio
Certo.
costruttive di positività dell'infanzia. Partiamo da questa sua prima autobiografia, possiamo definirla così,
Certo.
comunque lo spunto autobiografico è molto forte. Situazione storica molto difficile e tragica, c'è la guerra, ci sono le persecuzioni razziali, ci sono i genitori in fuga, i suoi genitori in fuga e c'è la piccola bambina senza stella. Partiamo da qui, la
Grazie.
piccola Silvia.
La piccola Silvia, sì, è veramente una bambina senza stella perché nasce nell'ottobre del 1938, proprio quando vengono emanate le leggi razziali. Avviene un cambio della vita degli ebrei italiani che non si sarebbero mai aspettati, nel fatto da secoli erano perfettamente integrati. No, la bambina si chiama Finzi, quindi un'appartenenza evidente alla comunità ebraica. Erano per lo più dei professionisti, la maggior parte erano medici, commercianti, avvocati. Si sono trovati del tutto sprovveduti a comprendere, ad accettare quello che accadeva. Quindi la bambina nasce, come dicevo, sotto la cattiva stella delle persecuzioni razziali, che anche adesso, in un certo senso, stanno risorgendo con i sovranismi, con l'intolleranza nuova, con una incapacità di accettare la differenza, no? C'è questa insofferenza per tutto ciò che è diverso, che non è omologabile. L'ebraismo era integrato, ma fino a un certo punto, nel senso che aveva una sua autonomia religiosa, che benché accettata da secoli in Italia, si dimostra improvvisamente intollerabile. Quindi questa cattiva stella fa sì che alla bambina, appunto, tocchi una persecuzione davvero imprevista. D'altra parte, invece, le viene risparmiata l'applicazione di quella stella ebraica, di quel simbolo che era la stella di panno giallo, che nei paesi del nord Europa viene posta sugli abiti degli ebrei. Quindi una bambina senza stella nei due sensi, che non ha il simbolo della discriminazione, ma non ha neppure l'accettazione nel mondo in cui era stata gettata dalla vita. I miei genitori, mio padre era un ingegnere, che già vivevano in Africa, erano venuti in Italia proprio per mettermi al mondo, nel senso che da Addis Abeba, dove abitavano, non c'erano ospedali, maternità attrezzate. Questo improvviso cambiamento della situazione, fuggono rapidamente, prendono la nave e riscappano in Africa, lasciando la bambina senza stella in mano a una balia, pensando di venire presto a riprenderla, cosa che non può avvenire perché poi poco dopo scoppia la guerra, non torneranno per molti anni. La balia, come si può comprendere, dopo poco, non essendo retribuita, vuole disfarsi di questa bambina, che passa quindi nelle mani di una famiglia di parenti del padre che abitano in quel paesino del Mantovano, poche case intorno al castello de Gonzaga che si specchia nelle risaie. Quindi la bambina cresce, dopo poco le cose cambiano, adesso non vado per il sottile, e si trova invece affidata a parenti ancora più lontani, costituiti da due vecchi coniugi, marito e moglie, due vecchi contadini. E qui ha un'infanzia felice, nel senso che cresce felice come una rana, quindi convinta, come tutti i bambini felici, di far parte del mondo, di essere tutt'uno con la natura circostante, con l'acqua, il cielo, il castello, la barca, le piccole cose che quella vita tranquilla le concede. Ma anche qui poi avviene un improvviso cambiamento quando, finita la guerra, la madre viene rimpatriata, la madre e il fratello, che pure erano in Africa, vengono rimpatriati e qui si apre una parentesi di una storia che non è mai stata raccontata se non vagamente, genericamente, negli ultimi anni, quello di migliaia di donne che vivevano nelle colonie italiane, quindi in Etiopia, in Eritrea, in Somalia, che vengono rimpatriate in fretta e furia dalla Croce Rossa perché quelle terre vengono occupate dagli inglesi. Finalmente la mamma giunge a riprendersi questa bambina. Non sarà un buon incontro. La madre è stanca, spaventata, malata, il fratello è frastornato e la situazione è difficile. Anche perché gli ebrei tornati in Italia, i profughi in generale tornati in Italia, sono mal visti, perché perché chiedono assistenza, chiedono posti di lavoro, chiedono case a un paese già stremato dalla guerra. Quindi la bambina si trova ad essere una non figlia di una non madre. E quindi è questo sentimento di non appartenenza, di lasciare un mondo che era stato il suo, che credeva l'unico. Deve salutare gli zii, deve lasciare quello che era il suo sguardo sulle risaie, questa pianura lombarda serena, tranquilla, aperta, e si trova in una città come Brescia invece, che è un centro della guerra in quel momento, colpita particolarmente dai bombardamenti, perché era un centro di fabbriche di armi. Quindi si trova in un inferno urbano, avendo lasciato quel paradiso bucolico che era la campagna lombarda. E che cosa accade? Che quando un bambino è felice, come dicevo, si specchia nel mondo, è tutt'uno con le cose. Quando invece è infelice, quando qualcosa viene meno, allora interroga se stesso, lo sguardo si ripiega su di sé e comincia un'introspezione che di solito non riguarda i bambini felici. La bambina si rende conto che quel mondo non ci sarà mai più, i nonni non si faranno quello che lei credeva essere i nonni, non si faranno mai più vivi, e deve convivere in questa difficile situazione di una madre non cattiva ma sicuramente stremata e con lo sguardo, diciamo, sospettoso, quasi in un certo senso ostile, della popolazione in cui viene a vivere. La madre maestra va a vivere in un paese del Bresciano e lì la bambina si accorgerà dell'ostilità, che non capisce. Vengono chiamati furester, cioè forestieri, e lei si chiede dove sia mai stata la foresta nella sua vita. I bambini appunto si soffermano sulle parole e diventa un enigma per se stessa. Ma chi è lei di fronte a tutte le altre bambine cresciute in paese, amate dalle suore, che fanno le processioni, che vengono vestite da angioletti, mentre a lei queste cose vengono negate? Quindi diventare un problema per noi stessi fa sì che cresca la consapevolezza di sé e nello stesso tempo anche la responsabilità di se stessi, di prendersi cura di sé, perché non c'è nessun altro che lo farà. E la bambina comincia così un dialogo interiore che è alla base di questa autobiografia, di un'infanzia ritrovata che era stata messa da parte per altre urgenze, gli studi, la professione, la famiglia, i figli, e che adesso, in un'epoca della vita, diciamo al tramonto, viene ripresa, viene recuperata, e dà una pace recuperare se stessi, vedere appunto quante cose potevano accadere e sono accadute, non sono accadute, una volta che sono state raccontate, che si è capito il senso, viene meno anche l'astio, il rimorso, tutte le passioni negative. E non c'è in me nessun senso di aver perduto, nessun rimorso e nessun rancore. Ecco, è un'infanzia dolorosa ma pacata, tranquilla, che rivela, e qui mi sembra il senso educativo della cosa, l'importanza di ammettere, di riconoscere le potenzialità dei bambini e le loro segrete risorse. Ecco, viviamo in una società in cui la famiglia è iperprotettiva nei confronti dei figli, no? Le nuove mamme vengono chiamate spazzaneve, nel senso che tendono a distogliere qualsiasi ostacolo di fronte ai figli, e così facendo non permettono loro di misurare le loro forze, di sapere chi sono, di misurarsi con la vita, col destino, e di prepararsi quindi alla vita adulta, facendo di loro degli eterni adolescenti.
Ed è anche straordinario, in fondo rientra nel discorso che lei ha fatto delle grandi risorse dell'infanzia, che un inizio davvero faticoso, difficile, perché lei parla di abbandono, parla di solitudine, di una bambina che si sente sola, di una famiglia che in fondo riesce finalmente a sentire a sua, ma alla quale poi viene in qualche modo strappata con il ritorno dei genitori che certo la portano via, una madre distante che comunque per motivi probabilmente suoi di vissuto non riesce a prestarle l'attenzione necessaria. Nonostante questo, però, Silvia Vegetti Finzi è arrivata lontano, e questo dimostra che ancora una volta la bambina non si è fatta schiacciare dal peso della vita.
Cioè, ma anche perché mi ha aiutato tanto la fantasia. In quegli anni così duri, anni di povertà, di fame, di freddo, ricordavo ultimamente i geloni, chi è della mia generazione mi capirà, e quando il letto era caldo perché si metteva dentro il cosiddetto prete, cioè le braccia, quindi il letto la sera era caldissimo, la mattina uscire era un dramma perché ci aspettava il freddo, l'acqua gelida per lavarsi. Ecco, ma tutto questo non elimina la capacità dei bambini di sognare, di pensare, di giocare, di pensarsi in altri mondi possibili. Io pensavo appunto di vivere in un universo fatto tutto di bambini, avevo eliminato gli adulti che mi sembravano così ostili e incomprensibili, oppure avevo pensato un mondo fatto tutto di insetti, una città di insetti. Questo permette ai bambini poi, senza contare la capacità di giocare, per esempio, quindi di fare quella mamma che non avevo avuto. Io non avevo una mamma, ma facevo la mamma di questo bambolotto tutto malato, tutto schiacciato di cartone, come erano allora, col viso di cartone dipinto di rosa, che col tempo si era sgretolato e sembrava veramente un residuo da cogliere nelle spazzature. Eppure io consideravo il mio bambino perché mi assomigliava, perché anch'io mi consideravo un po' rotta, un po' sgretolata, una bambola un po' sciupata. E quindi è una strana legge di cui mi sono resa conto vivendo, che ci permette appunto di dare quell'amore che non abbiamo. Sono capaci, ma questo non solo i bambini, anche gli adulti, di dare l'amore che non hanno e di ricevere in cambio, per rimbalzo, invece un appagamento affettivo, no? Di sentirsi ripagati, arricchiti, in un certo senso anche di recuperare quell'amore che pensavano di non avere e che invece si rispecchia nella riconoscenza, nell'affetto dell'altro. Quindi tutta la mia vita, in realtà, amando mio marito, i miei figli, i miei allievi e le mie amiche, i bambini degli altri, perché poi ho lavorato molto nei consultori di periferia come psicologa, ho potuto recuperare ciò che non avevo avuto, ciò che la vita mi ha negato da una parte me lo ha ridato dall'altra.
Tra l'altro ricordiamo che Silvia Vegetti Finzi ama definirsi una bambinologa, quindi di bambini si è sempre occupata, li ha studiati e all'infanzia ha dedicato sempre un'attenzione particolare. Quali sono i ricordi più belli? Ce ne sono diversi nel libro Una bambina senza stella. Vuole ricordarne qualcuno, condividerlo con noi?
Certo, ma non tutti sono naturalmente ricordi negativi, anche se in realtà vengono alla mente soprattutto i ricordi negativi del passato, come osservava Lacan. Dice, ma come i miei pazienti mi raccontano soprattutto i ricordi dolorosi, dimenticando quelli felici. In realtà nel libro ci sono tanti ricordi felici, ricordi di momenti belli, soprattutto nel gioco, soprattutto nella scoperta del fratello, questo fratello strano che viene dall'Africa, quindi che ha vissuto una vita completamente diversa dalla sua, un fratello che ha sempre freddo e che in realtà poi invece ha questa capacità di desiderare, che la bambina ha spento in se stessa, perché si è resa conto che era inutile desiderare, non l'avrebbe mai avuto. Il proverbio di quell'epoca era: l'erba voglio non cresce neppure nel giardino del re. Quindi era tutta un'educazione che negava il voglio, il desidero, mi piacerebbe. Era tutta un'educazione al dovere, al sacrificio, che lei vede invece nel fratello sostituita da una volontà di essere felice. E la bambina fa sua, si rende conto che sarebbe tanto bello essere felici e che in realtà, se la felicità non si può comprare, non ha prezzo, però si può promuovere, si può favorire con condotte, diciamo, di richiesta anche, di affetto, di amicizia, di comprensione. Quello che la bambina non ha dalla madre lo chiede agli altri, a tutti. Ed è centrale, ricordo per esempio di una notte passata in un rifugio antiaereo, al freddo, al buio, nello spavento collettivo, quando, rendendosi conto che la madre si è addormentata, abbracciata al fratello e lei è rimasta sola, comincia a saltare, ad andare da una cantina all'altra nel tentativo di chiedere quell'amore che non ha ricevuto. E vorrei dire che la solitudine è una delle cose più dolorose, e ci rendiamo conto della solitudine non quando le persone amate, non tanto quando le persone amate non sono vicino a noi, perché in questo caso le abbiamo dentro, le conserviamo. Anche i morti possono essere presenze se noi siamo capaci di mantenerle, di alimentarle, ma ci rendiamo conto di essere soli quando ci appare evidente che gli altri non hanno bisogno di noi, che gli altri non sentono la nostra mancanza. Allora è negli altri che noi cogliamo la nostra solitudine, quando non abbiamo più la loro attenzione. E una delle offese più importanti che possiamo fare agli altri, in particolare ai bambini, è di negare loro la nostra attenzione.
Ci sono due aspetti che vengono in mente ascoltando le sue parole. Uno riguarda la felicità che lei ha citato. Lei dice che la felicità non è un diritto, lo ha scritto.
Certo.
L'altro aspetto è l'importanza di dialogare anche con chi non c'è più,
certo,
di conservare comunque il rapporto con chi c'è stato e appartiene al nostro vissuto, alla nostra costruzione identitaria.
Certo. Sicuramente, diciamo, gli assenti, i morti in particolare, e in questi anni stiamo tutti facendo i conti con delle assenze pesanti nella nostra famiglia, no? Sappiamo che i nostri nonni, una intera generazione in realtà è scomparsa. Ecco, che cosa possiamo fare per loro? Non abbiamo potuto dar loro, nella maggior parte dei casi, delle onoranze funebri. Quindi è mancata l'elaborazione collettiva che tanto placa il dolore individuale, no? I riti dell'addio, i riti del saluto estremo sono estremamente utili e benefici rispetto al vuoto che chi non c'è più ci lascia. Quello che possiamo fare in questo è coltivare dentro di noi le presenze assenti, dialogare. Per esempio, io continuo a vedere tutte le sere Il posto al sole, che è la fiction, la soap che vedevo da anni con mio marito, e gli parlo, dico: lo vedi che Marina poi non è così cattiva come sembra, lo vedi che Ferri, che sembrava tanto feroce, poi in realtà fa del bene perché salva l'amico del figlio. Insomma, il dialogo può mantenersi, ecco, si può continuare a vivere insieme anche quando la presenza reale, la presenza, diciamo, carnale, in carne ed ossa, non c'è più. Ecco, ma c'è la capacità evocativa, è una delle più grandi risorse della nostra mente.
Grazie Silvia Vegetti Finzi per questo percorso, in particolare nella sua infanzia, e domani riprendiamo a parlare invece della seconda parte della sua vita. Grazie.
Grazie a voi.